Radio Trescenza.
Buongiorno da Paolo Conte, benvenute e benvenuti all'ascolto di Radio Trescenza. Tutti noi siamo anche, forse soprattutto, gli incontri che abbiamo fatto. E questa è una delle frasi conclusive di un appassionato racconto autobiografico di una delle più importanti firme del giornalismo scientifico italiano. Una frase che bene rappresenta la struttura stessa del libro, una galleria di importanti figure della cultura scientifica e letteraria a cavallo tra Novecento e Nuovo Millennio. Da Margherita Hack a Tullio Regge, da Primo Levi a Piero Angela, solo per citare qualcuno dei tanti personaggi che l'autore ha appunto incontrato, intervistato, frequentato e spesso coinvolto nelle numerose iniziative di cui è stato protagonista, sulla carta stampata, alla radio, in TV oppure anche in molti eventi pubblici. Insomma, un caleidoscopio di tanti tasselli che insieme concorrono a formare un unico grande affresco dell'Italia dal dopoguerra ad oggi, con un focus però sempre centrato sui cambiamenti anche rivoluzionari che sono intervenuti nel mondo delle scienze, delle tecnologie e della comunicazione. Il libro di cui stiamo parlando si intitola Vita sghemba, 80 anni con scrittori, scienziati e telescopi. È uscito per le edizioni ETS e l'autore è Piero Bianucci, editorialista della Stampa di Torino. Ciao Piero.
Buongiorno.
Qui a Radio Trescenza siamo soliti dare sempre del lei ai nostri ospiti, ma mi permetto ovviamente di darti del tu, dato che entrambi lavoriamo nel mondo della comunicazione scientifica, anche se, devo essere sincero, io mi sento più tuo allievo che collega, dal momento che tante cose le ho imparate proprio leggendo i tuoi libri, soprattutto quelli di astronomia, e da quei libri ho appreso non solo molte informazioni, ma ho capito anche come quelle informazioni debbano essere raccontate. E chissà se anche tra il nostro pubblico ci sono persone che hanno letto qualcuno dei tuoi saggi o articoli o hanno partecipato ai tanti eventi che hai condotto, per esempio Giovedì Scienza al Teatro Colosseo di Torino. 335-56-34-296 per farcelo sapere, restituire i vostri ricordi, le vostre impressioni. Devo dire, Piero, che leggendo questa tua autobiografia, che ricordo si intitola Vita sghemba, 80 anni con scrittori, scienziati e telescopi, io ho scoperto un Bianucci per me inedito, quello degli anni che tu stesso definisci letterari, dal 1974 al 1981, passati alla Gazzetta del Popolo. Ecco, adesso magari ci racconti che cosa facevi lì, ma quello che volevo chiederti, quanto sono stati importanti quegli anni per diventare un giornalista scientifico?
Sono stati importanti perché io avevo già una curiosità scientifica forte. E in quegli anni mi è stato possibile, in quel giornale che era anarchico per molti versi, fare le pagine letterarie, quindi le pagine dei libri, la terza pagina, ma anche scrivere di cose scientifiche. È stato un po' un periodo di goliardia giornalistica in certo senso. Era un posto, Corso Valdocco 2, dove c'era la Gazzetta del Popolo, di passaggio di giornalisti di tutta Italia, perché era anche un giornale molto ospitale, quindi gli inviati che venivano a Torino passavano da noi e scambiavamo le notizie tra di noi, mentre la stampa da questo punto di vista era più chiusa. È stato un punto di osservazione molto interessante quello letterario, mi ha permesso di avere dei collaboratori alla terza pagina, per esempio come Fernanda Pivano.
Ecco, però in quegli anni alla Gazzetta del Popolo, come tu ci stavi anche accennando, hai scritto ben 4 libri di divulgazione scientifica, e quindi questo vuol dire che il fuoco sacro della divulgazione già ardeva dentro di te.
Sì, se vuoi anche la sghembitudine, perché io avevo un grande interesse per la letteratura, ma altrettanto grande per l'astronomia, che praticavo da dilettante per la fisica. Se non ho fatto fisica è perché mi facevano paura gli esami di matematica, quindi diciamo pure la verità così com'è. E poi anche perché in fondo avevo l'illusione di fare il giornalista, cosa che poi è avvenuta, e lettere sembrava una facoltà più adeguata. Poi in realtà la tesi fu in filosofia, ma la formazione letteraria non la rinnego. Mi spiace molto non avere l'altra, quella scientifica. Mia madre mi diceva: un giorno o l'altro se ne accorgeranno che spiega agli altri le cose che non hai capito.
Piero, nel 1981 passi alla Stampa e diventi responsabile di un inserto di grande successo che tanta parte ha avuto nella comunicazione scientifica italiana, il Tutto Scienze. Ecco, lì hai sperimentato anche un modo nuovo, diverso, di raccontare la scienza e i suoi sviluppi.
Sì, è stata un'esperienza interessante perché era un settimanale, Tutto Scienze è un settimanale adesso online, ma aveva il linguaggio del quotidiano. Questa era stata l'istruzione che avevo ricevuto da Giorgio Fattori, che era il mio direttore dell'epoca, colui che mi assunse la Stampa quando chiusero purtroppo la Gazzetta del Popolo, e io mi trovai per un mese disoccupato, mese che occupai scrivendo un libro naturalmente, ma fu Giorgio Fattori a avere l'idea di Tutto Scienze. Molti mi attribuiscono questa idea, io non l'ho avuta, mi è piaciuto molto farlo per 30 anni, ma l'idea è di Giorgio Fattori, un direttore che non veniva dalla politica come molti direttori di quotidiani italiani, veniva, o nel senso che la frequentavano molto. Giorgio Fattori veniva addirittura dal giornalismo sportivo e poi dal settimanale europeo, e quindi aveva un'idea di giornale aperto a tutti e soprattutto aperto alla scienza, perché si era accorto che l'europeo, quando pubblicava vicende di astronomia, di astronautica, di etologia, storie di esplorazioni, vendeva di più, e quindi la sua idea fu: diamo alla Stampa un settimanale scientifico che può darsi di anche un incremento alle vendite, ed è stato così per un lungo periodo di tempo.
Infatti tu ricordi tra l'altro che il Tutto Scienze è stata anche una fucina di divulgatori scientifici come il matematico Pier Giorgio Di Freddi, il geologo Mario Tozzi, il climatologo Luca Mercalli, la biologa Barbara Gallavotti, l'etologa Elisabetta Visalberghi. Sono tantissimi personaggi che hanno scritto, sono passati per il Tutto Scienze, ma una figura in particolare tu ricordi e sulla quale ti soffermi per diverse pagine è quella di Tullio Regge. Tra l'altro mi ha divertito moltissimo leggere una delle sue sarcastiche battute che tu riporti, ed è questa: Rubbia e Zichichi sono diventati due maleducati, uno perché ha avuto il Nobel, l'altro perché non l'ha avuto. Allora, qual è stata l'importanza e il ruolo che Tullio Regge ha svolto per il Tutto Scienze, ma non solo, per quelle attività che in quegli anni stavi portando avanti?
Ho un debito enorme con Tullio Regge, perché mi ha sopportato per 30 anni al suo fianco quando c'era da fare divulgazione scientifica, e mi ha scritto, credo, circa 500 articoli per la Stampa e per Tutto Scienze. Tra le battute di Tullio Regge, tu Paolo hai ricordato quella, e io ne cito un'altra a proposito di un suo collega che invece non citeremo. Disse: è la prova ontologica della sopravvivenza del corpo all'anima. Se ci pensate, è un'acrobazia verbale magnifica che dà l'idea del senso dell'ironia di Regge, il quale, quando scrisse un articolo sulla fusione fredda, che poi si rivelò una bufala e lui l'aveva ben intuito, descrisse tutta la notizia nei minimi particolari, però concluse l'articolo, che veniva pubblicato il 28 di marzo: io avrei aspettato 3 giorni a dare questo annuncio, che sarebbe stato il 1 aprile. Quindi questo era il personaggio Tullio Regge, un genio della fisica, forse il più grande fisico teorico della seconda metà del Novecento che abbia avuto l'Italia. Basta ricordare che ha riscritto tutta la relatività generale, con tentando la prima gravità quantistica che ha i poli di Regge hanno reso possibile fare tutta una serie di sviluppi della fisica delle particelle che poi ha portato ai quark e poi ha portato al modello standard. Ecco, con Duilio Regge si è fatta molta divulgazione perché lui era aperto a questa, veniva dagli Stati Uniti, lui è stato 30 anni all'istituto di Princeton dove c'era stato Einstein, lui è arrivato un anno dopo e dove c'era Gödel con il quale lui pranzava, cenava, diceva senza scambiare una parola, perché Gödel sappiamo benissimo che aveva dei problemi di rapporti. Ecco, Regge cominciò a scrivere sulla Gazzetta del Popolo con articoli sulla relatività generale nel 79, quando ci fu il centenario della nascita di Einstein, e poi io me lo trasferì alla Stampa e gli devo immensa gratitudine perché mi ha insegnato un pensiero irriverente e un pensiero laterale, per non dire divergente, cioè sempre guardare le cose possibilmente capovolgendo il punto di vista.
Senti, Piero, tu prima accennavi al fatto che appunto Regge consigliava di aspettare a pubblicare la notizia della fusione fredda. In effetti, negli anni in cui tu hai diretto il Tutto Scienze, abbiamo visto tante notizie nuove, importanti, assolutamente vere, ma circolare anche tante bufale come appunto la fusione fredda o le cellule staminali di Vannoni o la cura di Bella e tante altre vicende.
La memoria dell'acqua.
La memoria dell'acqua. Ecco, ti chiedo quali misure, quali cautele hai adottato per poter capire quando una notizia è possibile, anche se sembra abbastanza inverosimile?
Beh, non ho la bacchetta magica, chissà quanti errori ho fatto, chissà quanti errori farò ancora se, come spero, continuerò a fare questo lavoro di divulgazione nei prossimi anni. Non c'è la bacchetta magica, però ci sono alcune tecniche. Intanto è molto importante la fonte, è molto importante risalire a questa fonte e anche direi alla versione originale, nella lingua originale. Per esempio mi ricordo che una volta una parola fu tradotta in modo sbagliato e questo tutti i giornali italiani diedero la notizia sbagliata per un errore di traduzione. L'altro sistema è intanto avere un'agenda con dei nomi di consulenti amici veramente ben preparati e indipendenti. Sottolineo la parola indipendenti perché anche nella scienza a volte ci sono delle lobby, ci sono degli interessi, almeno nella sua parte pubblica, no? Non certo nella ricerca dove quel che conta è l'esperimento. L'esperimento ha l'ultima parola nella scienza, per fortuna, e quindi della scienza ci dobbiamo fidare, ci possiamo fidare, però la diffusione della scienza non è altrettanto affidabile. E allora in questo caso bisogna avere i telefoni giusti per verificare la notizia per quanto è possibile. E poi verrà il momento in cui ci sarà l'esperimento replicabile, se non è replicato e allora non era scienza, ma questo sta dentro la logica delle cose.
Abbiamo detto Tutto Scienze inizia la sua avventura il 28 ottobre 1981 e quello è un anno importante perché anche segna l'esordio di Quark, il programma televisivo di Piero Angela, che ha conosciuto poi molte edizioni e poi molti programmi derivati. Ecco, qual è stato il tuo rapporto con il tuo omonimo, che tra l'altro è stato anche allievo del tuo stesso liceo?
Sì, il liceo D'Azeglio di Torino e anche della stessa scuola primaria, come si dice adesso, elementare, si diceva allora, la Riccardi di Netro. Piero Angela è un'altra persona a cui devo un'infinita gratitudine perché non abbiamo mai lavorato insieme proprio in continuità, ma a intervalli di tempo sì, e nel primo Quark che andò in onda c'era un servizio che lui mi aveva fatto fare sul sole e sul fatto che in quel tempo non si ricevevano dal sole tutti i neutrini previsti dalla teoria. Per cui si andò a Ginevra, al CERN, si cercò di chiarire questo problema e sono contento di essere stato nel primo qua, poi ne ho fatti alcuni altri e poi abbiamo fatto parecchie dirette televisive. La cosa bella è che Piero Angela in queste dirette ha fatto davvero degli scoop, perché ha fatto vedere per la prima volta una cometa da vicino. Era la cometa di Halley nel 1986, visitata dalla sonda europea Giotto. Poi attraverso la sonda Voyager ha mostrato per la prima volta le immagini di Urano in diretta, dal credo fossimo al Teatro delle Vittorie quella volta. E poi quando cadde la cometa Schumacher-Levy su Giove nel 94, credo.
Sì, sì, 94. Sì, sì, luglio, ecco, del 94.
Anche lì facemmo la diretta della cometa, che quello è stato un evento finora l'unico osservato nella storia della scienza. Non si era mai vista cadere una cometa su Giove, non ne abbiamo più viste da allora.
E, tra l'altro, ricordo benissimo quella trasmissione, perché l'ho rivista proprio preparando la puntata che abbiamo tenuto a luglio, e mi ricordo che tu eri seduto lì insieme agli esperti, tra cui c'era un'altra figura a te molto cara e molto importante, cui dedichi molte pagine di Vita Sghemba, ed è Margherita Hack.
Margherita Hack era una forza della natura e l'ha dimostrato fino all'ultimo giorno. Lei era una specialista di stelle strane, cioè di stelle che mostravano delle caratteristiche oppure variavano la luminosità in modo insolito, e bisognava cercare di capire la fisica che c'era dietro queste stelle. Ma soprattutto è stata una grandissima divulgatrice dell'astronomia e della scienza in generale, e direi ancora più in generale del pensiero razionale, che era poi la cosa che effettivamente stava a cuore a lei e che sta a cuore a tutti gli scienziati. Margherita Hack ha fondato la rivista L'Astronomia, che fu la prima su questa disciplina, e fece un successo incredibile, dei primi numeri 30.000 copie, e poi anche dopo fondò Le Stelle, anche quella andò molto bene, e poi era un viso televisivo, e anche con Piero Angela ha collaborato molto, e mi ricordo che nella puntata finale di Viaggio nel Cosmo, che fu una serie televisiva di 5 puntate in prima serata, fu Margherita che Piero Angela volle intervistare, e anche quella volta Margherita fece della notizia scientifica, del dato scientifico, uno spettacolo, e lo spettacolo era il suo viso sorridente, i suoi occhi azzurri.
Ecco, quindi ci sono molte figure, molti episodi, molte storie che si intrecciano in questa autobiografia che Piero Bianucci si è regalato proprio in occasione dei suoi 80 anni, Vita Sghemba, pubblicato da ETS. Tra l'altro c'è un ascoltatore, Aldo, che ci ricorda che a te, Piero, è stato anche proprio per il grande impegno che tu hai profuso nella divulgazione dell'astronomia, ti hanno dedicato un asteroide. Sei nei cieli.
Sì, nessun merito. L'asteroide l'ha scoperto un astronomo che è Walter Ferreri, adesso è in pensione. L'ha scoperto con un telescopio che si trova alla Siglia in Cile, nell'Osservatorio Australe Europeo, e poi me l'ha regalato. Quindi io ho semplicemente ricevuto uno straordinario regalo. Quello che vorrei dire anche proprio a questo proposito è che io ho avuto una vita spaventosamente fortunata, in modo preoccupante, per cui è raro che uno abbia potuto fare per tutta la vita il lavoro che gli piaceva, che abbia potuto avere gli incontri che ho avuto, e io ho un'immensa gratitudine verso la vita e verso Walter Ferreri, che mi ha regalato l'asteroide, naturalmente. E devo dire che sono in un'età della restituzione, cioè sento il dovere, per giustizia, di restituire quello che la vita mi ha regalato. Ricordatelo, voi che ci state ascoltando, sono semplicemente una persona molto fortunata.
Tu scrivi, Piero, di aver praticato ogni forma di divulgazione scientifica, appunto alla radio, in TV, attraverso vari periodici e molti libri, ne hai scritti 30. Ti volevo chiedere, dov'è che ti sei trovato più a tuo agio?
Beh, naturalmente nei libri di divulgazione astronomica, e forse il libro che mi ha appassionato di più, è sempre l'ultimo, ed è un libro sulle esplorazioni spaziali del futuro, quindi il prossimo, le missioni Artemis che torneranno sulla Luna, Gateway che sarà la stazione spaziale messa in orbita intorno alla Luna in uno dei punti di Lagrange, e poi quello che viene venduto, e io uso questa parola anche in senso polemico, come il turismo spaziale. Che non è turismo e non può essere venduto. E poi questo libro mi ha permesso anche di porre il problema di chi è lo spazio, perché lo spazio circumterrestre è ormai occupato da costellazioni di migliaia e migliaia di satelliti, penso a quelli di Elon Musk innanzitutto, penso a quelli di Jeff Bezos e altre costellazioni. E beh, quello spazio circumterrestre è un po' come l'oceano, è come l'Antartide, è di tutta l'umanità, non è di chi se lo prende, quindi probabilmente bisognerebbe anche fare un ragionamento su queste cose dal punto di vista del diritto spaziale, che è ancora ancorato a un trattato del 1967, prima dello sbarco sulla Luna, ha avuto piccoli aggiornamenti e oggi direi che è assolutamente inadeguato. E questo Pellegrini dell'Universo, che è il libro di cui ti sto parlando, è un libro che pone anche un po' questi problemi di, come dire, di diritto dell'umanità su quello che è il mondo intorno a noi.
E su questo sono perfettamente d'accordo, e tante volte appunto abbiamo parlato del Far West, nel quale si trova praticamente lo spazio circumterrestre e l'orbita bassa, e vedremo insomma quali saranno gli sviluppi. Forse queste sono le cose che ci sarebbe piaciuto raccontare in modo diverso. Ci sono però, tu lo scrivi nel tuo libro, ci sono anche notizie che avresti tanto voluto raccontare ma che ancora non si possono fare perché non abbiamo nessuna informazione, come appunto i segnali provenienti da civiltà intelligenti nell'universo.
Sì, questo sarebbe il mio sogno, poter raccontare la scoperta di una forma di vita nell'universo, anche non intelligente. Naturalmente se fosse intelligente, beh, sarebbe ancora più meravigliosa quella notizia. E ho incontrato a Torino, tra l'altro, perché venne per una conferenza all'Accademia delle Scienze di Torino, Frank Drake, che fu radioastronomo e non è morto molto tempo fa, è molto molto anziano. Drake fece il primo esperimento di comunicazione interstellare ascoltando due stelle, una era Epsilon Eridani, dove poi sono stati trovati intorno dei pianeti, nel 1960. Naturalmente ascoltò solo un grande silenzio, e da allora noi abbiamo avuto 60 anni di silenzio, non abbiamo mai sentito nessun segnale dallo spazio. Se fosse un segnale artificiale sarebbe probabilmente anche un segnale intelligente, ma finora grande silenzio. Ho letto recentemente un libro di un fisico che si chiama Claudio Grimaldi, che fa una serie di calcoli probabilistici sull'esistenza di altre forme di vita intelligente, e le conclusioni non sono del tutto pessimistiche, sono cautamente ottimistiche, ma su tempi lunghi. Per esempio, secondo i calcoli, qui si applicano dei teoremi come quello di Bayes, per esempio, si vede che per i prossimi 60 anni non c'è probabilità che io possa scrivere quella notizia, ma direi soprattutto perché io non ci sarò.
E chi può dirlo? Dunque, al 335-5634-296 stanno arrivando alcuni messaggi, molti di questi ricordano appunto gli incontri di Giovedì Scienza, che hanno proprio entusiasmato alcune delle persone che appunto vivono a Torino, ma anche altri incontri in varie parti d'Italia, sono tante. Ecco, Piero, noi abbiamo utilizzato in questi minuti la parola divulgazione scientifica, l'espressione divulgazione scientifica come un sinonimo di comunicazione. Invece divulgazione scientifica è un termine che a molti non piace, che preferiscono appunto che si parli di comunicazione. Ecco, in questo dibattito divulgazione o comunicazione scientifica, tu come ti collochi?
Paolo, prima di tutto ricordiamo che questa parola divulgazione non piaceva neanche a Piero Angela, lui preferiva diffusione. Diffusione direi che è una parola giusta, è molto neutrale. E Piero Angela, come sappiamo, aveva la neutralità, l'obiettività come stella polare. Comunicazione, vedi Paola, secondo me è un po' più povera e generica che non diffusione. E, comunicazione scientifica va bene, però non rende giustizia al fatto che a monte c'è una selezione delle notizie che il giornalista o il comunicatore fa e dà una certa sensazione di genericità e soprattutto non implica nessuna valutazione di quello che si comunica. E allora, secondo il mio modo di vedere, ma credo di molti, bisognerebbe nella comunicazione mettere intanto il percorso scientifico che è stato fatto per arrivare alla scoperta e poi che è l'unica cosa che veramente si può raccontare in modo gradevole, piacevole al lettore, comprensibile a tutti, e poi anche una valutazione di quelle che potranno essere le conseguenze. Questa complessità della informazione scientifica forse nella parola comunicazione si perde un poco, ma sono parole, insomma l'importante è quello che si fa e quello che realmente arriva, poi come lo si chiama è quasi secondario.
Abbiamo ancora due minuti, sono le 11:56 e 40 secondi e volevo che tu ci raccontassi un episodio che si trasforma nel tuo libro in un appello per una tua copia del tuo saggio intitolato La Luna che pubblicasti con Garzanti alla fine degli anni 80. Una copia autografata da un famoso astronauta, ce la racconti questa storia?
Sì, quella è una piccola disgrazia in mezzo a queste grandi fortune che ho avuto. Era questo mio libro sulla Luna pubblicato da Giunti ed era un libro firmato da Michael Collins che fu l'astronauta della missione Apollo 11 che rimase in orbita intorno alla Luna mentre Armstrong e Aldrin scendevano nel mare della tranquillità. Collins venne a Torino invitato dalla stampa, facemmo una serata al Teatro Colosseo e fu molto interessante ascoltarlo. Alla fine gli chiesi anche di firmare una copia del mio libro, cosa che lui fece con grande cortesia, anche se non amava gli autografi. E questa copia la misi in mezzo agli altri miei libri. Una sera venne un amico, vide questo libro e dice: "Ah, questo qui me lo presti?" Dico: "Ma sì, prendilo." Lo prese ed era quello con la firma di Collins. Non l'ho mai più riavuto e non so a chi l'ho dato.
Ecco, però nel libro tu lanci un appello.
Lancio l'appello: se qualcuno venisse a vedere nella sua biblioteca un mio libro che si intitola La Luna, guardi se c'è una firma e una dedica di Michael Collins. E poi verremo a patti, io lo riacquisterò a carissimo prezzo.
Infatti tu prometti una lauta ricompensa. Allora, Piero, grazie. Allora, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te.
E tanti, tanti auguri per questo tuo libro, ricordo si intitola Vita sghemba, 80 anni con scrittori, scienziati e telescopi, pubblicato a luglio dalla ETS Edizioni. Radio Trescenza termina qui, siamo andati in onda con i contributi di Marco Motta, curatore del programma, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Alessandro Cesolini alla parte tecnica. Ricordo che tutte le puntate di Radio Trescenza degli ultimi 365 giorni sono ascoltabili, riascoltabili dalla piattaforma Rai Play Sound. Adesso la linea passa al concerto del mattino da Paolo Conte. Una buona giornata a tutte e a tutti all'ascolto dei programmi di Radio 3.